Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni. Ciao. Con Francesco e un ospite che fra poco presenteremo.
Se vuoi salutare, ti riconosco la voce.
Ruta Ettore, e saluto tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi vi abbiamo un po' spiegato le storie della pedofilia, della pederastia dei preti cattolici, come questa si è organizzata. Invece stasera cambieremo completamente argomento e lascio Francesco che ci presenti questo argomento.
Io appunto rubo pochissimo spazio perché voglio lasciare lo spazio a Ettore a parlare. Beh, Ettore rappresenta l'Associazione Culturale Matacianza, che organizza anche il Patavium Celtic Festival di Padova da 2 anni. Io non ho mai avuto occasione di partecipare al festival, chi ci è andato mi ha sempre parlato bene. Io ho conosciuto Ettore alla conferenza di presentazione del libro di Federico Moro, La voce della Dea a Ponte San Nicolò. Mi è piaciuto perché Ettore si è presentato con uno standardo gigantesco da Dea Reitia, che tra l'altro porta anche al collo come statuina assieme ad altre cose. E siccome vedo che è molto legato alla sua terra, alle proprie origini, ai propri radicamenti, alla propria cultura, al proprio popolo, perché mi ricordo che nel suo intervento diceva: io sapendo che la gioventù patavina aveva combattuto per vincere e aveva festeggiato con i giochi, e avevo chiesto alla De Puis quali erano questi giochi perché li volevo rievocare. E questo significa che proprio c'è un attaccamento fortissimo alla terra anche nell'aspetto concreto. Io non voglio aggiungere altro e lascio la parola a Ettore.
Grazie Francesco. Allora, mi presento, sono Ettore Luzza, presidente dell'Associazione Celtico-Venetica Matacianza, invitato da Francesco in questa trasmissione per farmi conoscere e per far conoscere e divulgare la cultura celtico-venetica. E parlare di Celti e di Venetici in questo momento sembra una cosa facile, però di fatti non è così. Noi nel corso di questi anni in cui abbiamo iniziato a parlare e a ragionare di Celti e di Venetici antichi, abbiamo incontrato parecchia curiosità. E abbiamo un seguito, che poi questo seguito ha fatto sì che nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo organizzato 2 eventi a Padova, precisamente al Parco delle Roncagliette, e 2 festival che praticamente rievocavano quelli che erano e sono stati i nostri antenati praticamente. In queste 2 feste, oltre alla parte filologica e culturale, c'era la musica, poi la ricostruzione storica tramite persone in costume antico, gli antichi mestieri e poi tante tante altre cose, il mercatino filologico. E poi come attività dell'associazione nel corso degli anni ci siamo impegnati a varie rappresentazioni locali, e per non perdere poi il filone che non tutto doveva essere determinato da queste 2 grandi feste, ma che ci fosse anche un seguito, perché così ci chiedeva anche la gente. Adesso scusatemi, però io è il primo impatto che ho con una radio.
Non ti preoccupare.
Stai facendo una figura molto meglio di quella che ho fatto io la prima volta che sono arrivato a questo microfono, non ti preoccupare.
Grazie anche del contributo degli amici. Perché poi uno viene qua, magari ha tantissime cose da dire e poi alla fine...
Sì, passano tutte di testa, non si sa quante poche se ne hanno dette, non ti preoccupare, va bene.
Ecco,
così,
io mi auguro magari di avere altre possibilità di venire qua e magari di parlare appunto di Celti e di Veneti, in modo che trovare in questo contesto molti e molti persone che magari poi possono anche iniziare con noi questo percorso. Vado avanti. È perché vedo che loro gesticolano, allora penso che vogliono magari dirmi qualcosa.
Vai tranquillo, Ettore.
Grazie.
Tutto quello che devi dire e dopo...
Ecco, per poi riprendo un po' il discorso, io volevo andare un po' anche sul dunque, cioè io quest'anno purtroppo ho tanta amarezza in corpo perché la festa, la terza edizione, non riusciamo a venirne a capo. E logicamente il problema è quello economico. E purtroppo all'ultimo momento avevamo uno sponsor e non ci ha più sostenuto. E io questo lo capisco perché abbiamo nelle passate edizioni la festa, per quanto successo abbia avuto, però ha dei costi che sono grandissimi e di conseguenza quest'anno magari ha voluto far riposare un po' le casse e così ci siamo trovati magari anch'io con un programma già fatto e purtroppo mi è mancato il sostegno economico. E ecco, questo mi dispiace perché avevo coinvolto anche, in parte anche le istituzioni come provincia, regione, che mi erano venuti incontro con un piccolissimo contributo, ma comunque era l'inizio che poi poteva scaturire per gli anni a venire magari un maggiore anche interessamento a livello culturale soprattutto di questa cosa. E adesso io non è che voglia fare il piagnone, però visto che ho questa opportunità, se magari c'è qualcuno in cui è interessato, gli piace la storia, gli piace la musica, gli piace il contesto di questa festa, io magari poi alla fine lascio anche il mio numero di telefono, oppure potete anche contattare il sito che è il www.mattaciancia.com e magari potete mettervi in contatto con me, oppure potete andare anche in comune di Padova, visto che l'associazione è iscritta sia in comune che in provincia. E questo secondo me è importante perché bisogna far squadra, bisogna credere in questo percorso, perché ho visto che sia in Piemonte, sia in Lombardia e anche in Emilia-Romagna sono sorte alcune realtà che poi conducono diciamo, queste manifestazioni sono talmente coinvolgenti che i giovani e meno giovani, le famiglie, passano in libertà alcune ore e poi è una cosa che rimane. È una cosa che rimane, questo ve lo dico perché in questi giorni sto raccogliendo, voglio dire, decine e decine di telefonate di solidarietà, perché vogliono a tutti i costi che questa festa quest'anno venga fatta.
Ettore, posso farti una domanda, visto che partiamo un po' per dare anche l'animo, lo spirito del tuo attaccamento ai eventi? Io parto dal dato personale, vedo che al tuo collo porti una collanina con le perline, con due dentini, porti dei punti di lancia col trischele, porti la Dea Reitia. Perché questo segnale e perché questo attaccamento ai veneti antichi?
Beh, il discorso dei veneti antichi, beh, allora parto un po', sì, un po' indietro con il tempo. Mm. Ecco, questa passione mi è nata nel 91 quando a Venezia, se qualcuno si ricorda, hanno fatto la mostra sui Celti. Mm. E io sono andato a vederla, sono stato dentro parecchie ore e da qua è nato un amore. È nato un amore che poi è scaturito leggendo dei libri da autodidatta. Mi sono comperato i miei libricini sui Celti e sui Veneti e poi sono stato a parecchie conferenze in cui trattava questo tema e così è nata questa passione.
La sindrome di Stendhal quasi.
Ecco, proprio la sindrome di Stendhal, sì. Ecco, poi il discorso Reitia, la dea sanante, la dea dei veneti antichi, è un po' una cosa morbosa, perché se uno legge i libri che tratta questo argomento, poi alla fine resta come sull'immaginario, resta un po'... come si può dire, ammagliato, cioè,
evocativa.
È evocativa, esatto, è evocativa e molto spirituale. Probabilmente fa parte anche del mio carattere, no? Che sono una persona abbastanza curiosa e magari gli piace anche andare a fondo di tutte queste stranezze, ma che poi stranezze non sono, perché io nelle passate edizioni del festival, dove che magari gli altri si divertivano oppure erano impegnati nel lavoro, io andavo in giro a fare delle domande magari a dei giovani, meno giovani, il perché sono venuti alla festa, cosa trovano di curioso alla festa, cosa li ha spinti e cosa gli è rimasto dentro. E ecco, tutte le risposte che giovani e meno giovani mi hanno dato è una cosa che veramente ti prende, perché tutto parte innanzitutto dall'amore per la storia, per l'amore per le tradizioni, l'amore per le proprie radici, cose che si stanno perdendo. E poi anche perché in queste feste regna l'armonia, non c'è confusione, non ci sono sintomi che possano condurre a politica, a baruffe, chiogiotte, capito? E praticamente uno poi va fuori da questa festa contento, felice e con lo spirito di ritornare a questa festa. E è così.
Sì. Ricordo che i telefoni sono attaccati, il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Abbiamo lasciato i telefoni in funzione eccezionalmente, proprio in onore di Ettore, insomma, che stava un po' parlando della sua associazione, delle feste che fanno.
Allora, per te Reitia non è solo una cosa che sta nel museo di Este o che sta, ma è un qualcosa di vivo.
È qualcosa di vivo. È curiosa questa domanda, Francesco. È qualcosa di vivo e io cerco di trasmetterla con un simbolo anche agli altri, perché logicamente non è da tutti i giorni vedere uno che va in giro, io faccio il rappresentante e io vado in giro con i miei bei amuleti, se così vogliamo chiamarli, ma sono simboli che rievocativi e logicamente attirano un po' la curiosità, ed ecco che qua inizia un discorso e questo è molto carino, perché trovo tanta gente impreparata.
Come vedo che ti hanno scambiato per uno degli indiani, gli indiani d'America.
Qualcuno dice anche, ma tu sei un indiano d'America, io gli dico no, guarda. Ma è la logica che porta poi magari così a chiedere e a incuriosirsi per queste cose. Ecco che poi io racconto un po' tutta la filologica di queste cose e molti si sono promessi di interessarsi e magari anche venire alla festa.
Perciò i veneti non conoscono se stessi.
I veneti purtroppo non conoscono se stessi. I veneti conoscono il lavoro.
Li hanno fottuti questi veneti.
Di conseguenza, però, allora, nel momento in cui nel presente non c'è niente, bisogna riscavare nel passato e recuperare quello che noi avevamo. Cioè, nel senso che non è solo una cosa da museo, non è una cosa archeologica, ma è un qualcosa che si riconnette. E il fatto che tu la risenti, non la senti per caso, ma perché il tuo sangue, il tuo suolo, le tue radici sono qua. E nel tuo suolo c'è Reitia, insomma, praticamente.
Praticamente è vero, Francesco. Quello che stai dicendo è la mia spiritualità, mi porta a questo filo conduttore, no? E poi io in questo campo magari mangerò parecchi libri, però è anche vero che non c'è tanta scrittura su queste cose. Perché purtroppo negli anni si è perso magari anche la cognizione di questa realtà. Adesso si sta risvegliando qualcosa. Per esempio la professoressa Capuis ha scritto un bel libro sui Veneti che io consiglio, e qua è riportato parecchie nozioni di storia sia celtico che venetico, e poi insomma del materiale, se uno vuole magari va in una libreria specializzata e si fa consigliare, c'è qualcosa, insomma, ecco. Però tutto questo diciamo che è ricondotto negli ultimi 20 anni, perché prima si era perso un po' anche le tracce di queste cose, insomma. Ecco, tra l'altro adesso so che ad Este hanno scoperto alcune tombe, a Padova addirittura è stato trovato poco tempo fa, che è stato anche presentato dalla professoressa Rutta, che io sono stato ad una conferenza, si è parlato anche del ritrovamento di due antichi guerrieri che avevano gli ornamenti celti, e questo è una notizia interessante per chi segue questo filone, perché Padova prettamente non sarebbe una città celtica, ma
era veneta,
era propriamente veneta. I Celti a Padova sono stati di passaggio, ecco. Però magari l'influenza celtica ha coinvolto più Este, che là addirittura una nobildonna ha sposato un re celta, e qua sono stati trovati dei reperti, poi qualcuno ha scritto di questa cosa. Però è interessante sapere che comunque anche a Padova c'è stato questo passaggio, e poi logicamente magari sarebbe importante, ecco, approfondire queste cose con qualche professore che fa storia antica.
Sì, però io ricordo sempre che per chi vuole intervenire al 049 700 700 e 049 700 838, le linee appunto sono aperte per chi vuole chiedere qualcosa a Ettore. Come si è capito, appunto stiamo parlando degli antichi veneti e dell'amore per gli antichi veneti, che però appunto per Ettore non è soltanto archeologia, ma è qualcosa di concreto che vedete nell'immediato. Secondo te questo amore per gli antichi può modificare l'approccio che i veneti attuali hanno con la loro cultura, con il loro ambiente, con la società complessivamente, o no? O è soltanto un qualcosa che può essere individuale? Cioè, secondo te si potrebbe usare qualcosa di collettivo?
Molto filologica questa domanda, è molto interessante. È certo che è una cosa che io auspicherei, che ci fosse un collettivo interesse per la storia antica, però so che purtroppo questo non sarà possibile, perché la gente è talmente presa da tutte quelle puttanate, fatemi usare questo termine, ma sì, purtroppo sì. È la realtà. Uno adesso cosa cerca? La macchina grande, il vestito di firma e tutte quelle cose, e invece poi si lascia perdere quello che è stato il nostro passato, il nostro filo conduttore, che è una cosa meravigliosa. Certo, sarebbe molto bello e interessante poter fare le due cose, però so che la gente è talmente così presa dalle consuetudini della vita che si dimentica di queste cose meravigliose, perché spiritualmente secondo me poi ti prepara anche ad affrontare la vita in maniera molto diversa, cioè tu guardi le persone con uno spirito diverso, e questo, guarda, è molto importante. Cioè anche la tua sensibilità cambia tantissimo, ti porta a, lasciatemi usare questo termine, non si è più cattivi, cioè,
sembra quasi che sia una specie di risveglio, no?
Sì,
tante cose che c'erano attorno prima si ignoravano, e dopo improvvisamente si comincia a osservarle con occhi diversi, no?
Eh sì. Sai cosa? Ecco, io non vorrei che però tutto questo fosse una moda. Io la rifiuto categoricamente. Non deve essere una moda, deve essere un percorso che uno fa. Per esempio, sono stato in Irlanda, là hanno la consuetudine, no? È una tradizione che è molto bella, secondo me, che qua nel Veneto non si, ma non dico Veneto, forse un po' per tutta Italia. Praticamente là cosa succede? Alla sera, una qualsiasi sera, si trovano due o tre famiglie, spostano i tavoli dalla cucina, mettono su un disco e fanno dei balli tradizionali tutti insieme. E poi alla sera vanno a casa e domani comincia. Cioè, voglio dire, queste tradizioni, queste cose, forse 50 anni fa erano anche qua nel Veneto.
Sì, si chiama comunità.
C'era qualcosa nei contadini, no? Sì. Si filò, eccetera, però sono state uccise tutte.
Il nostro scopo, insomma, noi ci prefiggiamo di iniziare un... adesso, per non essere sempre ripetitivo, dire questo percorso, no, culturale, che con il tempo riuscire a creare non solo a Padova o in provincia ma nel Veneto questo filo conduttore che potrebbe risvegliare, insomma, questa passione che è amore per le tradizioni, per la storia.
Sì, ma ecco una cosa, questo amore per le tradizioni esiste, perché io mi ricordo, noi dovevamo trovarci anche a Campo Nogara, che c'era il Festival Occidentale, ci siamo sbagliati per poco, perché appunto, però anche come vedi esistono delle iniziative che sono abbastanza concrete, che vanno in questa direzione, cioè nel senso di un richiamo anche concreto all'antichità, che dà un motivo di vivere nel presente, cioè qualcosa si sta muovendo, insomma, un piccolo filo rosso si sta stendendo.
Sì, ecco, noi abbiamo iniziato questo percorso, siamo orgogliosi di avere smosso alcuni giovani, molto interessanti anche dal punto di vista culturale, che loro con Occidente hanno raggruppato varie realtà storiche, ma molto, molto filologiche e molto interessante, che io mi auguro che l'amico Danilo, non so se è in ascolto, ma comunque che continui questa strada, perché è stata una cosa, anche se il tempo è stato inclemente, ma è stata una cosa molto, molto bella. Cioè raggruppare i Veneti antichi, i Celti, i Romani, gli Etruschi, credetemi, è stata una cosa molto, molto bella. Ecco, anche se fatto in una realtà molto provinciale, ma non per fare una colpa, perché in quel di Prozzolo arriva un centinaio di ragazzi in costume, con le spade, con tutta una serie di cose, e cominciano a fare tutta una serie di riti che però sono collegati a riti riti che hanno fatto una storia, vedevi in queste persone un attimino di perplessità, ma è una cosa che se poi si continua e poi cominciano magari tramite conferenze e riunioni che poi anche il comune magari può essere interessato a far conoscere, ecco che si semina.
Vedi, il problema grosso è che certi comuni del centro Italia con queste cose ci hanno fatto la ricchezza, cioè ci sono dei comuni che organizzano le estati medievali, no? O le ricorrenze, e ci hanno fatto anche una ricchezza turistica, cioè, capisci? Mentre invece qui non esiste la coscienza di ripescare ciò che è antico. L'unica cosa che c'è sono le regate a Venezia, però in giro trovi poche cose ripescate dall'antico.
Beh, qualcosa, se basta pensare ad esempio 2 anni fa la serata romana, ad esempio su a Santa Caterina di Lusiana, lì è stato ad esempio, cioè,
siamo stati sconvolti.
Esistono, cioè, anche questa qua appunto di Pozzolo, insomma, cioè nel senso è stata anche un'iniziativa bella, insomma, metti poco pubblicizzata, però il fatto di trovarsi persone che portavano dei costumi, che cercavano di ricostruire con precisione e con metodo l'antichità.
Ti dirò una cosa, che il comune di Lusiana, quello che fece Zeus in costume, mi ha dato un'occhiata per sistemarmi il tetto della casa in montagna. L'ho ritrovato pochi giorni fa, tanto per dirti.
Come sono
e quest'anno, da quello che mi ha detto, faranno una serata egiziana, non hanno idea, per farti capire che esistono queste cose.
Ecco, leggevo proprio oggi sul Mattino che il sindaco Zanonato, in un contesto dei grandi eventi a Padova, probabilmente rivede un po' la formula dei finanziamenti, perché poi con l'evento di Ero Ramazzotti è nato un casino, sia per il traffico e poi perché qualcuno ne ha approfittato anche nella vendita delle bibite. E logicamente io lancio un appello proprio al sindaco, che sarebbe interessante, anche tramite adesso il nuovo assessorato alla cultura, che magari potesse prendere in visione eventi magari di minore importanza, che però hanno nel in quello che vogliono trasmettere una storia, la cultura, insomma. Per carità, per nulla togliere magari chi è appassionato di Vasco e di Eros, però che ci sia anche un occhio di riguardo verso chi magari si prodiga sul volontariato a fare un percorso culturale e storico, che non è altro le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Ecco, cioè, questo è un appello che io voglio dare a chi magari è vicino al mondo istituzionale, che non si dimentichi anche di queste realtà.
C'è, anche perché Vasco Rossi uno può vedere anche a Roma, a Milano, a Verona, Reitia o i nostri territori o la nostra cultura, se non la facciamo noi, chi la fa? Cioè, nel senso che non abbiamo qualcun altro che ne si occupa o è capace di ricostruirlo.
Il vero problema è che noi viviamo in un'epoca, no? In un mondo, cioè in una situazione storica in cui quelle che sono state le ideologie del Novecento stanno cadendo, no? Cioè stanno crollando tutte praticamente, e è necessario costruire il nuovo. E quando qualcosa finisce, cioè quando un'epoca storica finisce, è necessario tornare alle origini, cioè tornare alla fonte, perché è da solo dalla fonte che si può ripartire per costruire qualcosa. Io penso che effettivamente, se contatti l'assessorato alla cultura di Padova, insomma, qualcosa riesce ad ottenere. Questo te lo auguro, naturalmente.
No, ecco, quest'anno tra l'altro, va bene, ormai è saltato tutto, io però comunque ho sempre una piccola speranza nel cassetto, e mi auguro che magari, se non è agosto, magari a settembre si possa...
Tu sai che a settembre c'è la festa dei Veneti a Cittadella, quella di Reise Veneto?
Sì, lo so.
E fai fare qualcosa con loro, gliel'hai domandato?
No. Con Patrick siamo in contatto costantemente, perché ci siamo sentiti anche ieri, tra l'altro, e io comunque cercherò in quella festa di dargli una mano, questo è fuori dubbio, anche perché lui in questa festa, se si faceva, si era reso disponibile, ecco, come lui come associazione e poi altre associazioni, insomma.
Sì, perché sai, tutto questo spinta, tutto questo entusiasmo, tutta capacità, cioè, nel senso che è importante, anche perché gli eventi non è che siano tantissimi, e se c'è un evento in cui, tipo il corso antichi Veneti, è fondamentale, nella festa dei Veneti diventa ancora più importante, proprio perché c'è un richiamo alle nostre origini, a quello che noi siamo, cioè, nel senso, se noi siamo così è perché i nostri antenati, noi ce ne siamo sempre dimenticati, ma ci hanno dato un impronta.
Scusate, sì, faccio una domanda a Ettore, sai.
Dimmi.
Sono Alberto, ciao Ettore.
Ciao. ma ci conosciamo noi?
Sì, 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 lo conosci.
Ne testimoni anche Scanata. Che durante le varie battaglie c'era una famigliola musulmana, proprio musulmana. Ed era incantata dall'evento, scanagata nei testimoni, vero?
Sì, sì, sì.
E questo è stato, cioè, è stato molto significativo per me questa roba qua, perché anche queste manifestazioni qua, non solo, non ci limitano, anzi, ci fanno conoscere la gente ci apprezza ancora di più i forestieri, i foresti, chiamiamoci così. Va bene? Ciao!
Sì, sì, ecco, io spiego il contesto. Ciao, io e Alberto eravamo a Pozzolo, alla battaglia tra Veneti, Romani e Celti. E in fatalità c'erano delle famiglie extracomunitarie, erano dei marocchini, dei tunisini. E le donne erano tutte quante con il velo in testa, con i bambini a fianco, e avevano i bambini piccoli. E i bambini piccoli trascinavano i genitori dappertutto perché erano incuriositi da vedere questi soldati romani, questi antichi veneti, questi celti, e cercavano di qualcosa che non era nella loro cultura. Infatti dicevamo, vedi, io e Alberto, vedi che il genio del luogo esiste, cioè queste sono persone che vengono da culture che sono distanti, che non ci conoscono, si trovano in terra veneta, e questi bambini trascinavano i genitori con forza, quasi con violenza, per assistere a questa battaglia. Proprio erano incantati con gli occhi, e dico, vedi, queste persone comprendono forse meglio, perché c'è la capacità, se arrivano qui e vedono solo il lavoro, vedono soltanto la gente che pensa a far soldi, però, e non c'è nessuno che gli dice, ma voi veneti cosa siete in sostanza, qual è il vostro mondo, la vostra cultura? E questo bambino, di fronte a una realtà del genere, questi proprio trascinavano i genitori per vedere questa battaglia, incuriositi dalle armature. Il che significa che anche i simboli, tu dici ad esempio, trovano divertente il fatto che io espongo ad alcuni simboli, mi trovo come gli indiani, ma questo è proprio perché c'è l'ignoranza della nostra antichità, ma la nostra antichità non può essere cancellata perché esiste un genio del luogo, cioè il fatto che tu vai a Palazzo Grassi a vedere la mostra dei Celti e ne rimani impressionato, ne rimani colpito e la tua vita cambia, significa che questi non sono degli oggetti privi di anima, cioè che anche l'ambiente, il luogo ha un'anima. Il genio del luogo esiste.
Se tu pensi che il termine Reitia, la dea, era praticamente sconosciuto fino a 20 anni fa. Cioè c'era questo nome che girava, però era praticamente sconosciuto. Per cui per 1700-1800 anni il nome era sconosciuto, adesso sta tornando fuori. E questo vale anche per tantissimi nomi che hanno delle assonanze e che rappresentano invece qualcosa di più.
È vero, adesso mi volevo così trovare il filo conduttore che quest'anno alla festa si era puntato molto sul fatto culturale. Tra l'altro avevamo coinvolto anche il Museo di Padova, che nella figura del conservatore Zampieri veniva a farci una conferenza con diapositive e poi spiegava magari tramite diapositive tutto il materiale archeologico venetico che è esposto nei vari musei. Perdere un'iniziativa di questo tipo penso che a molta gente non piaccia, ecco. E poi avevamo un ragazzo, un laureando di Verona, che si era preparato una conferenza sugli Euganei. Gli Euganei era il popolo prima dei Veneti. E non si sa
ancora meno
di questo, si sa ancora meno, però questo ragazzo era riuscito tramite biblioteche, insomma, a farsi una cognizione di causa di questa cosa e si era preparato a spiegare, insomma. E poi avevamo altri personaggi molto molto preparati. C'era un bresciano, un Franco Liloni, che parlava delle lingue celte romanze, che anche questo è una cosa molto molto interessante da capire, che queste tradizioni, queste parlate che si sono perse, lui tramite manifesti, manoscritti, riusciva magari a fare integrare la gente che magari ascoltava queste cose e portarle poi a essere interessate. Purtroppo questo è saltato e di conseguenza
sì,
speriamo in avvenire, insomma.
E delle, scusa, della mostra I Cigni del Sole che fanno a Verona, che sono le offerte votive degli antichi veneti, l'hai vista, ne hai sentito parlare?
No, ne ho sentito parlare, ho cercato anche di telefonare per avere informazioni più dettagliate e magari se era possibile avere anche del materiale per poi presentare al festival. Però non hanno praticamente niente di materiale pronto. Però prima che questa mostra finisca sono intenzionato, ecco, di andare a vedere.
Ma il fatto che si faccia una mostra sulle offerte votive degli antichi veneti significa chiaramente che anche in campi molto specifici si va avanti, cioè, perché già ad affrontare una tematica così specifica, cosa gli antichi veneti offrivano agli antichi dei, significa che c'è qualcuno che pensa che sia importante andare a evocare o ricordare come si approcciava al sacro. Visto che tu dici mi approccio a Reitia, Reitia cambia la mia vita, mi sono interessato alla scrittura, il fatto stesso che ci fosse un tempio che fosse concentrato con la scrittura, cioè con la memoria delle cose, con la trasmissione scritta, significa che qualcosa sta riemergendo dal nostro suolo.
Praticamente sì, quello che hai detto Francesco è vero, c'è questo risveglio e questo mi fa anche molto piacere a livello personale che uso il termine Soloni qua in questi ultimi tempi. C'è qualcuno che sta prendendo in mano la situazione, questo non può farmi altro che piacere. Io naturalmente sicuramente andrò a vedere e poi magari contatterò personalmente e mi farò un'idea di questa cosa.
C'è una nuova generazione di archeologi e di studiosi che sta venendo avanti. Cioè, noi siamo stati a Rozzo per cercare di vedere il posto dove hanno ritrovato, dove hanno ricostruito le case degli antichi. E passando c'era una ragazza seduta per terra con dei cocci che gli stava pulendo. Mia figlia, che ha l'occhio per sta roba, ha detto: studente di archeologia ha i cocci da pulire, che è andata a prendersi in giro. Cioè, c'è una nuova generazione in realtà di persone diffusa sul territorio oltretutto, per cui molto più attenta anche a quelli che sono i ritrovamenti minimi e le piccole cose che invece una volta sparivano, perché tanto, per cui c'è un'attenzione sicuramente maggiore su queste cose.
Ecco, mi è capitato all'incirca un mese fa di andare con l'Associazione Archeologica di Padova a vedere i tumuli. Se io parlo di tumuli a questa radio, sono sicuro che tanta gente non sa neanche il significato del tumulo. Eppure
le motte,
in provincia di Padova abbiamo due tumuli molto belli, interessanti da vedere. Perché poi c'è l'ispirazione che sotto questi tumuli ci sia la tomba di un guerriero o di un principe. E, ecco, ho potuto constatare che quello di Castelfranco purtroppo non è tanto tenuto bene, perché in mezzo a un campo, insomma, bisognerebbe che l'amministrazione avesse un occhio di riguardo. Invece quello che abbiamo visto a Riese Pio X, che è vicino a una casa, là probabilmente i proprietari capiscono il valore di questo tumulo, di questa cosa, e lo tengono ben curato. Poi siamo andati a vedere anche vicino a San Martino di Lupari, dove c'è delle motte, ci sono dei terrapieni, e qua io, tanto per far capire un po' la mia passione, mi sono allontanato dal gruppo e mi sono praticamente messo in un angolo da solo per cercare la mia cognizione di causa, la mia spiritualità in questa grandissima opera, che praticamente sono dei terrapieni che però hanno un valore simbolico, perché scandiscono i tempi e le stagioni, i solstizi, che è una cosa meravigliosa. Mi diceva la guida che avevano fatto una prova il 21 di dicembre al solstizio d'inverno. Che era anche una giornata che si prestava e vedevi il sole nascere, il sole scendere, che era proprio nella direttiva di queste motte. Allora voi capite chi vive queste cose, sentirsi, si sente gratificato, perché il messaggio che gli antichi hanno voluto lasciarci è immenso, insomma. Ecco, mi piacerebbe che tantissime persone potessero, oltre a vedere queste cose, che tra l'altro adesso queste motte sono anche protette dall'intendente archeologica regionale, che prima erano un po' così lasciate in disuso, che tra l'altro un privato scavando ha trovato anche un pugnaletto veneto, e questa è una cosa molto molto importante, che adesso so che questo pugnale è tenuto da un privato, insomma, peccato, perché sarebbe molto interessante, insomma.
Quindi domandate. Ah, sono già in diretta?
Sì.
E niente, ciao anche al tuo ospite, ciao Francesco, sono Marco. Volevo domandare, visto che se ne ho anche qua in zona magari delle strutture fatte dai veneti antichi, stile Stonehenge, oppure può essere zone dove potrebbero essere state fatte strutture simili.
Gli dicevo dove che c'è la zona più o meno. Gli dicevo dove che c'è la zona più o meno.
La zona mia?
Sì.
Mi sono a Piedemontana, Alto Trevigiano.
Piedemontana, Alto Trevigiano.
Ma in genere vuoi sapere se ne in zona, nella zona Veneto, cioè se può essere in Veneto o robe del genere? Ti ascolto per radio.
Ecco, allora,
bene, ciao.
Ciao, bello.
Allora, per mia esperienza così, ho preso atto che sui Colli Eugani, precisamente nel Monte della Madonna, così si chiama, c'è un sentiero che porta poi nella... mi sembra che ci sia una vecchia chiesetta, ecco. Se uno fa il percorso a piedi, vede che ci sono delle pietre che hanno delle coppette, si chiamano coppette, questo è il termine un po' archeologico di questa cosa. E queste pietre guardano il calar del sole, e si presumeva che gli antichi veneti in queste coppette facessero dei riti propiziatori, oppure dei riti così, per magari chiedere, come si può dire, chiedere...
un'offerta votiva.
Erano delle offerte votive. Ecco, io sono convinto che magari anche nei monti, non nei monti, o sui colli berici, sicuramente esiste alcune realtà di questo tipo, insomma.
C'è anche il discorso di tipo il Castello di Godego, ad esempio, qui c'era un punto dell'osservatorio paleoveneto, c'è il Castello di Godego. Esistevano, per esempio, anche nella zona del Bellunese, la Val dell'Amis, che ci hanno trovato le tombe, ad esempio, che erano in pietra. Poi c'è lo studio di Romano, quello che è Archeoastronomia Veneta, mi sembra, Archeoastronomia Solare nel Veneto, non so se l'hai visto quel libro.
No.
È un libro, un bel libretto, fatto dal professor Romano, in cui praticamente lui ha fatto una catalogazione di tutti quanti i posti in cui erano presenti le motte, con fotografie, e addirittura lui ha fatto uno studio sulle chiese di Treviso, sulla sopravvivenza del culto solare all'interno dei rosoni delle chiese di Treviso. Ed è un... si chiama Archeoastronomia Veneta, non nel Veneto, ed è proprio un libro proprio metodico, perché ha misurato queste motte, ha misurato i vari posti, ma ha fatto tutto il Veneto, dal Veronese al Trevigiano, proprio in cui c'erano anche proprio motte consistenti, cioè proprio edificate. Ed è un libro, ad esempio, il fatto che tu, che sei innamorato di questo argomento, non lo conosca, significa che anche la circolazione della cultura spiccia. Si vendono più i romanzi o la Bibbia che qualcosa che parla della nostra storia, insomma.
Pronto? Buonasera.
Io sono da Monte Belluna.
Sì.
So che anticamente qua c'era una dea che si chiama Bellona, infatti sì. Monte Belluna è il monte di Bellona.
Sì.
Sono anche famosi dischi.
Delle informazioni o mari in una, anche
su,
in una,
su Bellona?
Sì, anche in una futura trasmissione.
Sì, no, ma due parole le posso dire io.
Grazie, ascolto per radio.
Grazie, ciao.
Allora, Bellona intanto è un'antica divinità romana ed è una furia della guerra che affiancheggiava Marte, tutto là. Praticamente era una dea guerriera e una dea molto forte.
No, beh, soprattutto forse l'autore si riferiva ai dischi di Monte Belluna, no? Probabilmente tu li conosci.
No, dischi... lui si riferiva alla dea Bellona.
No, ma a Monte Belluna hanno trovato anche dei famosi dischi antichi veneti in cui ci sono delle raffigurazioni. Cioè, una cosa più strana, che ad esempio... Ettore che porta il vestito, che porta la statua della Reitia, l'abito di Reitia è quasi attillato a parte la gonna, appunto a campana, e invece la testa dei dischi di Monte Belluna ha quasi un copricapo, è un abito molto molto largo, e che è diverso ad esempio da altre cose, ed è una delle antiche raffigurazioni della Dea Reitia, perché sai che ce ne sono poche, e questi sono i dischi di Monte Belluna che sono stati paragonati agli altri pochi dischi sopravvissuti, tipo quelli di Lagole e così via, e che sono appunto sempre un riferimento proprio iconografico a quello che c'è, legati ad esempio al disco trovato a San Pietro, a Rosà ad esempio, che anche quello è un qualcosa che dà una mappatura quasi sacra del luogo, insomma. E sono tutti quanti elementi circoscritti che però, non avendo il contesto scritturale che ti spiega cosa sono, devi stare in base alla tua sensibilità. Perché io mi ricordo di aver visto una conferenza in cui si cercava di ricostruire la religiosità degli antichi veneti, e l'aspetto psicologico purtroppo è rimasto ben poco, di conseguenza deve stare nella nostra capacità, nella nostra sensibilità recuperare questo, insomma, stare nella fascinazione, nella seduzione dei luoghi, dei posti, dei nomi e degli oggetti, insomma, e soprattutto osservare. Perché come il nostro amico Ettore è andato alla mostra dei Celti ed osservando è cambiato, noi dovremmo fare altrettanto, andare in giro per i nostri posti e potremmo cambiare, cioè nel senso osservando con precisione l'ambiente che abbiamo attorno, la realtà, i vari elementi, cioè anche osservare le montagne. Ad esempio, soltanto un esempio che uno potrebbe fare per chi ama il nostro Veneto, ad esempio i terrazzamenti delle montagne, delle colline, la capacità dell'uomo di trasformare la montagna, però convivendolo in armonia. Sai, ci sono dei casi di terrazzamenti che arrivano quasi a 1000 metri, cioè, fatti a mano e che resistono, il che significa che c'è una conoscenza del territorio. Al contrario di adesso, che ti fanno le zone artigianali, ti fanno i capannoni, ti fanno le strade, che non hanno nessun'anima, anzi hanno un'anima terrifica che ti spaventa, cioè che tu provi il ribrezzo. Se tu vai in una montagna che sta terrazzata, vedi che ogni pietra ha l'impronto dell'uomo, del lavoro, dell'energia che si è impegnato, della necessità che aveva, ma della capacità di trovare un'armonia tra l'uomo e l'ambiente, cosa che molti dei veneti contemporanei hanno perso completamente, insomma.
Sì, il vile denaro ha preso il sopravvento, il cemento, i capannoni.
Sai qual è l'unica sfiga di tutto questo per i veneti? È che i capannoni quando muoiono non se li portano via. Gli sforzi, il piacere, il desiderio, le tensioni, le battaglie che hanno fatto nella loro vita sono quelle che accumulano dentro di loro, cioè sono le uniche cose che si portano alla morte del corpo fisico. Per cui i capannoni non servono più a niente. Quando sei giovane sembra di essere quasi immortale, no? Sembra di essere grandissimo, allora costruisci, compri, ti impegni, fai mutui, spacchi il culo, eccetera. E alla fine, quando gli anni sono passati, gli anni passano più velocemente di quanto le persone pensano, ti trovi vuoto alla fine. Ti hanno svuotato letteralmente.
E in effetti, mi trovi veramente d'accordo, guarda, io... E volevo dirti una cosa, il motto della nostra associazione, Marta Ciancia, è essere, non apparire. Riappropriamoci del nostro essere.
Quando noi abbiamo cominciato a ricostruire la filosofia antica, cioè il pensiero antico, a ricostruire il paganesimo, perché è quello il lavoro che stiamo facendo, c'era una cosa che ci mancava in tutta la filosofia, cioè il potere della persona, e abbiamo dovuto elaborare il concetto di potere di essere, perché tutti i concetti di potere erano quelli di possesso, di sottomissione, di forza, di arroganza, e non c'era la persona che affrontava la vita, cioè non c'era praticamente il guerriero che si faceva carico dei problemi e si organizzava per farlo, vabbè, riusciva, falliva, eccetera, però il suo potere era quello di provarci, e non esiste nessun concetto per definire la capacità dell'uomo di affrontare la sua esistenza. Allora abbiamo dovuto ricostruire anche questo.
Una cosa, visto che siamo quasi in, sì, in chiusura, se dai le coordinate, se qualcuno è interessato a darti una mano, a sentirti, che ti possa rintracciare, così.
Ecco, io sì, posso dare il mio numero di cellulare, non ho nessun problema.
Se ci fosse uno sponsor in ascolto,
che magari se ci fosse uno sponsor in ascolto, questo sarebbe il massimo. Che magari alla prima uscita avere già la fortuna di essere contattato per avere l'opportunità
per sponsorizzare un festival celtico a Padova con tanto di nome su cartelloni.
Che tra l'altro, poi cioè non è che sia la festicciola del paese, per nulla togliere, ma è un evento che porta migliaia e migliaia di persone. Così, tanto per far dei numeri, io mi ricordo che l'anno scorso avevamo dato in gestione a una comunità che curava i drogati il coordinamento per il parcheggio. E mi ricordo che questi ragazzi sono stati contentissimi, perché hanno raccolto nei 5 giorni del festival oltre 4 milioni di vecchie lire, insomma, e voglio dire, per loro hanno potuto comprarsi delle attrezzature, un computer, ho sentito, per poi portare avanti nel loro intento del volontariato, che voglio dire, ecco.
Ettore, mi spiace farti fretta. Devi dare il tuo numero. Attenzione, carta e penna.
Il cellulare è il 335 52 97 743.
Allora lo ripeto: 335 52 97 743. Ettore accetta tutti gli aiuti, sponsor chiaramente quello che lui desidererebbe, e naturalmente fanno questa festa, farebbero questa festa a Padova, questo festival celtico a Padova, con tutta una serie di iniziative e con la sponsorizzazione, con gli aiuti comunque del comune e della provincia. Se qualcuno vuole dargli una mano, naturalmente Ettore sotto ai 150.000 euro non prende, no, veramente si accontenta di molto meno. Di solito quando si vengono fatte queste cose sono tutte quante fatte sul volontariato, per cui i soldi non sono tantissimi quelli che servono, però quelli che servono servono. È un festival, quanti giorni durerebbe sto festival, Ettore?
4 giorni.
Durerebbe 4 giorni, per cui uno sponsor potrebbe avere ampio margine per farsi conoscere, non so, tipo calze da donna Remington, potrebbe essere sponsorizzato in tutta la città di Padova ed essere usato da tutti i simpatizzanti dei festival celtici, oppure non so, corazze medievali di Canicattì potrebbe essere un ottimo sponsor. Ciao a tutti, io devo chiudere qui la trasmissione.
Ciao a tutti.
Ettore, grazie di essere
stato.
Io vi do appuntamento per giovedì prossimo, ci sarà solo Francesco perché io resterò in fonderia, visto che ho il mio hobby e gli hobby sono importanti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.